Sport alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport.
Buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati.
Ciao ragazzi, come mai parli a rallentatore Luca oggi?
Perché avevo dimenticato il main, quindi risentivo la mia voce nell'orecchio mentre parlavo e ti provoca questa cosa che non riesci a capire come va.
Ah ok, Luca incomincia ad avere qualche scompenso di senilità, di vecchiaia forse.
Come stai caro?
Io sto benissimo, benissimo, come sempre contentissimo di parlare un altro po' di sport anche questa settimana, anche questo martedì, come sempre.
E
oggi tra l'altro abbiamo ospiti in casa.
In che senso?
Vogliamo spoilerarlo subito che oggi
no,
ci sarà...
vabbè, ma non... Sì, vabbè, puoi dirlo, ma non è che è proprio un ospite.
No, ospiti casalinghi, ospiti in realtà è il nostro regista che oggi si trasformerà in conduttore, ci parlerà un po' di motori, visto che inizieranno a brevissimo anche i campionati a motori, sia con le quattro sia con le due ruote. Invece, oltre a questo, parleremo anche di altre cose. Chiaramente si toccherà come al solito l'argomento calcio, andremo a parlare di altri vari sport, ad esempio tennis, ad esempio basket, insomma quelli che ci piacciono di più. Poi ci sarà anche un qualcosa di un po' più particolare invece, Luca, che andremo a raccontare.
Sì, parleremo un attimo della situazione degli allenatori sul livello internazionale, perché sta emergendo un po' una polemica, più voci se ne sente parlare da più parti, e quindi come sempre diciamo anche noi la nostra, almeno diciamo l'idea di Sport alla rovescia. Ma direi che forse possiamo provare a mettere un po' di musica.
Ma sì, dai, iniziamo.
Iniziamo subito con una canzone spagnola consigliata dal buon Pablito. Questa è la Vuela Puerca e si intitola. Loro sono la Vuela Puerca e si intitola Zafar.
Consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar. Al fin, la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Epa! diciendo, soy otro garbo, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y ser puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Bueno, vamos, un po' di musica spagnola e adesso incominciamo a parlare delle nostre primissime news. Dico primissime perché oggi di news ne abbiamo tantissime da darvi, visto che insomma il mondo dello sport ormai da un paio di settimane a questa parte ha ricominciato a muoversi e a continuare a far girare tutti i tipi di palloni, palline, palle esistenti.
Ma invece, prima di dirvi quello che sta succedendo, vi parliamo di quello che succederà, perché praticamente in questo momento parliamo del futuro su questo primo blocco. Innanzitutto una notizia che ci fa piacerissimo, almeno a me, cioè che Gigi D'Atome, la Lazzurra, torna finalmente in Italia, finisce la sua esperienza al Fenerbahce, non so mai come si pronuncia questa parola.
Credo che sia Fenerbahce.
Sì, poi sento tutte le versioni. Comunque finisce la sua esperienza in Turchia, torna finalmente in Italia, torna all'Olimpia Milano di Giorgio Armani e siamo contenti, sì, perché è un grande campione, sì, perché un campione così non deve giocare per la squadra di Erdogan. E un saluto su questi a Enni Skentar, che ha pubblicato sulla pagina propria Twitter e ufficiale anche dei Boston Celtic la foto con la nuova maglietta dei Celtic con scritto Erdogan Sucks. E sapete, siamo sport alla rovescia e quindi ci mescoliamo sempre un po' di tutto. Comunque Gigio, ti aspettiamo qui in Italia, ti aspettiamo a Milano, soprattutto ti aspettiamo per ricominciare a vedere un po' di basket italiano, che troppo ci manca e troppo lo stiamo aspettando.
Ma pensi che sia tornato per dare una chiusura in casa alla sua carriera, visto ormai i 32 anni che ha? Pensi che abbia ancora tanto, tanto, tanto da dire?
Cioè, vabbè, non lo so, dipende di che cosa stiamo parlando. Sicuramente non credo che tornerà a giocare in NBA, però...
Anche perché dopo l'esperienza che ha avuto, insomma.
Appunto, però in Italia può dare tanto e soprattutto il basket è un gioco in cui a 60 anni lo giochi ancora. Probabilmente potrebbe finire fra una trentina d'anni a giocare contro di me qui al campionato WISP di Padova.
Quanto ti piacerebbe?
Ma tantissimo,
bene, allora...
Stopparlo.
Questo adesso torniamo a parlare invece un attimino di calcio, ci occupiamo un attimo di quello che sta succedendo con la società del Livorno. Il Livorno è un caso abbastanza unico quest'anno, perché è società di Serie B che da domani avrà in rosa solo 8 giocatori. La squadra, che ormai è già retrocessa in Lega Pro, non matematicamente ma quasi, diciamo così, chiamerà i ragazzi della primavera per finire il campionato senza quindi incorrere in sanzioni legali. Il presidente Spinelli, presidente noto insomma non certo per la sua voglia di spendere denaro, ha affermato che prolungare i contratti e i prestiti in una situazione come questa di un solo mese sarebbe semplicemente uno spreco di soldi, vista che ormai la retrocessione è praticamente certa. Sono ben 18 i calciatori che il presidente Spinelli ha mandato via, che non finiranno la stagione con il Livorno e che lasceranno quindi il Livorno a giocare, ripeto, con 8 giocatori ufficiali della rosa.
Una bella porcata, come se i calciatori fossero cose, oggetti.
Sì, no. Diciamo che non è sicuramente un qualcosa che abbia dimostrato la classe del signor Spinelli, assolutamente.
L'unico che mi risulta ha avuto un rinnovino al volo è stato Filippini, anche perché è abbastanza bandiera della squadra, che dovrebbe continuare a giocare almeno fino a fine stagione, anche perché si ventilava l'ipotesi comunque di un rinnovo anche se la squadra sarebbe scesa. Ma prima mi sono scordato, perché come mi hai ricordato prima in fuori onda, ricomincia l'NBA con un giorno in anticipo addirittura. Ricomincia il 31 di luglio.
Doveva essere il 31, invece sarà il 30.
Ricomincerà il 30, finirà il 13 ottobre. Sapete tutti in questa formula strana, però sapete bene anche che le leghe americane sono completamente diverse dalle nostre, perché sono delle leghe private che non afferiscono a un comitato nazionale, benché poi rientrano nei gruppi, almeno parlando del calcio, la Major League rientra nel gruppo FIFA. Però l'NBA è una lega privata, quindi ci si mette d'accordo. 22 squadre divise, ci saranno questi playoff molto serrati. Vedremo come andrà a finire. Hai pronostici sull'NBA?
Così, su due piedi, ve lo chiedi. Io, continuo a sperare in un boom, un ritorno dei Lakers. Lo so che a te questa risposta non piace molto, ma mi piacerebbe un bel ricordo, un bel regalo a Kobe, così, anche se in realtà purtroppo credo che a livello di playoff non siano ancora all'altezza di altre. Però
io due violini sono pochi per suonare l'NBA.
Esatto.
E boh, io, se devo dire la mia, io tifo Boston. Quest'anno siamo belli, almeno siamo belli da vedere quando scendiamo in campo, e speriamo, incrociamo le dita. Ma allora, cosa ci ascoltiamo? Abbiamo ascoltato prima una cosa spagnola, adesso ne ascoltiamo un'altra, sempre spagnola. Loro sono un duo musicale, lui si chiama Rodrigo, lei si chiama Gabriela, e è completamente strumentale, sono due chitarristi, andatevi a vedere qualsiasi cosa abbiano fatto, perché sono veramente, veramente fantasmagorici.
Sai Luca, io penso sempre ogni tanto quando ascolto la radio in giro, magari in macchina, ma ci vorrebbe una radio ogni tanto che faccia qualcosa di un pochino meno convenzionale, di un pochino meno commerciale. Si trovano sempre le solite cose in radio. Ma vabbè, Radio Sherwood, senti qua cosa facciamo sentire ai nostri ascoltatori.
Settimana scorsa ci avevamo il New Rock Metal dalla Mongolia.
Oh, mamma mia.
Guarda, avevo trovato una cosina indiana per sta puntata, poi mi hanno smontato un po' i ragazzi di Death Note dicendo no, ma è arcinota, li conoscono tutti. Boh, io il metal indiano non lo conoscevo. Fantasmagorici, ma
diciamo che almeno un pezzo chicca così a settimana ce lo dobbiamo proprio.
Sì, sì, ce lo dobbiamo buttare sempre. Se non sapete di che cosa stiamo parlando, potete andare a riascoltare alcune delle nostre puntate su www.sherwood.it, sezione podcast, e cercate Sport alla rovescia. Se no, cercate Sport alla rovescia. Siamo su Facebook, Instagram, Twitter. E se scrivete podcast trovate le puntate, trovate anche i video che facciamo, le varie cose. Questo è perché non l'abbiamo dato prima nei nostri contatti. Bisognerebbe sempre dare i propri contatti. Il mio è Luca e bla 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 bla.
Però se non ci avete ascoltato nelle puntate scorse è anche un po' colpa vostra, e quindi però vabbè.
Siete dei cavalli.
Esatto. Torniamo a parlare di un pochino di notizie che abbiamo trovato qua e là in giro per il mondo dello sport. E parliamo di tennis, perché come tutti sapete i tornei internazionali, per almeno per l'estate, sono interrotti. Però quelli nazionali, chiaramente, categoricamente a porte chiuse, sono ripartiti. Come ad esempio i campionati italiani cosiddetti assoluti di Todi, che sono stati vinti, come tra l'altro da pronostico, da Lorenzo Sonego, la nostra giovanissima promessa del tennis italiano, destinata, ci auguriamo, a fare grandi cose. Sonego batte in finale Arnaboldi in due set e si aggiudica quindi il torneo. Tra le donne, Jasmine Paolini vince il titolo femminile di questa competizione. Per gli appassionati di tennis, il prossimo appuntamento sarà al Tennis Club Perugia, ancora a porte chiuse. Tra l'altro si può vedere anche, no, stavo per dire in chiaro, ma Sky non è in chiaro, però per chi si fortunati che hanno Sky, trasmettono anche lì, insomma. E passando invece ad altri sport un po' più alternativi, calcio. Che cosa è successo nelle ultime settimane? È successo che la Juve è campione. Ma come la Juve è campione?
La Juve è campione. La Juve è campione d'Italia. La Juve è campione d'Italia. La Juve la Juve woman.
Juve donna, sì.
È campione d'Italia. Facciamo i nostri auguri a Saragane e a tutte le ragazze della Juventus. Gli è stato assegnato il titolo. Come sapete, il campionato femminile è stato interrotto, ne avevamo parlato lungamente nella scorsa puntata e anche nel dibattito di due settimane fa. E come sapete, il campionato femminile noi lo seguiamo sempre con molto piacere, abbiamo raccontato il bellissimo mondiale dell'anno scorso. E complimenti alla Juve, che non è l'unica Juve che vince per ora,
no,
c'è un'altra.
È vero, ha vinto anche la Juve Under 23. Come probabilmente sapete, la Juventus è l'unica società in Italia che ha aderito ad avere la propria squadra B, come succede ad esempio in altri campionati come in Spagna, in Germania, in Olanda. La Juve B o Juve Under 23, chiamiamola come vogliamo, è campione della Coppa Italia di Lega Pro, perché come anche questo probabilmente tutti sapete, la Lega Pro ha una propria Coppa Italia, vinta appunto dalla Juve B, che ha battuto la Ternana per 2-1. E questo è un titolo piuttosto importante, perché è il primo titolo, e quindi storico, di questa nuova società nata quanto, l'anno scorso, due anni fa comunque,
due anni fa,
due anni fa, molto anni... molto recentemente.
Noi come redazione, come gruppo, abbiamo opinioni molto critiche riguardo le squadre B, le squadre appoggio. E comunque complimenti ai ragazzi della Juve B, ma magari di questa cosa delle squadre B, delle squadre giovanili ne parliamo un'altra volta.
Sì, sono tematiche molto interessanti e anche sicuramente da approfondire, perché sembra qualcosa di stupido e irrilevante, in realtà ci sono tantissimi concetti economici, ma non solo, anche sociali, che vanno approfonditi riguardo questa tematica. Rimaniamo al calcio calcio un pochino più, più a livelli alti, diciamo così, e spostiamoci in Inghilterra, perché abbiamo un nuovo campione della Premier League,
Gary Neville è dovuto fuggire in Papua Nuova Guinea, l'aveva detto in diretta Sky, e quindi sì, ha ufficialmente comprato un biglietto. Perché?
Questa cosa
non la sapevi?
No, mi hai proprio colto.
Scusami, è che me la tenevo. L'aveva annunciato pre-Covid durante una partita, dicendo: se vincono loro, io devo scappare. Almeno in Papua Nuova Guinea. Fatto sta che hanno vinto.
Come era abbastanza chiaro.
Come era abbastanza chiaro a un certo punto. E ieri c'era questo video di lui, Instagram Stories di Gary Neville, che se ne andava in Papua Nuova Guinea.
Grande leggenda del calcio inglese, Gary Neville. Comunque sì, Liverpool è campione d'Inghilterra dopo 30 anni che non vinceva la Premier League. I Reds vincono tra l'altro con una classifica da record, hanno non so quanti ma una marea di punti sul Manchester City, il seguitore. Liverpool guidato
7 giornate d'anticipo.
Con 7 giornate d'anticipo, stiamo scherzando. Comunque Liverpool guidato da Mr. Klopp, Jurgen Klopp, e dal magico tridente d'attacco Salah, Mané, Firmino. Vittoria, abbiamo detto, record che arriva con un anticipo veramente veramente estremo. Io non ho ricordi
21
del campionato
punti.
Inglese che campionato inglese che si chiude con così tante giornate d'anticipo. Grandi Reds, e quindi noi per no.
Però voglio dire prima una cosa, prima di questa cosa, poi ti lascio lanciare quello che vuoi.
Mi hai proprio bloccato sul più bello.
Sì, lo so, però voglio dire, perché voglio fare i miei complimenti a Klopp e al Liverpool. Perché ragazzi, questa è la dimostrazione che è un grande problema. Noi, sapete, non parliamo di calcio mainstream, difficilmente interveniamo seriamente sul calcio mainstream. Però per dire una cosa seria, il problema tante volte delle squadre italiane, soprattutto delle squadre tipo il Liverpool, che non vincono da... è che tu non investi, non ci credi. Klopp è stato 5 anni a Liverpool prima di vincere, si è fatto un anno e mezzo in cui gli hanno tirato talmente badilate di merda che in Italia sarebbe stato esonerato a calci in culo. E una società seria,
lasciando che però ha vinto una Champions League, comunque l'ha vinta l'anno scorso,
a un certo punto dopo 4 anni ha dato i primi risultati. Ci vuole il tempo nel calcio, vero, come vero. In tutto. Quindi un grande applauso a Klopp e ai suoi ragazzi, ma un grande applauso alla dirigenza del Liverpool, che ha dimostrato come si porta la vittoria a una squadra, come si fa a ridare lustro a una squadra blasonata ma che non vede un titolo da tanto.
Verissimo. E allora adesso, signori, chiudete gli occhi, immaginatevi di essere alla Kop ad Anfield Stadium e a cantare You'll Never Walk Alone.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the walk on, walk on,
E allora, adesso, come già vi annunciavamo prima, abbiamo il nostro ospite in casa, cosiddetto, abbiamo il nostro Pino, il nostro vecchio regista che oggi si trasforma, si toglie i panni del regista e si mette quelli del conduttore di Sport alla Rovescia, perché ha da dirci qualcosa di molto molto importante. Pino, ciao!
Ciao Simone, ciao ad a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Sherwood e anche di Gemini Network. Eh sì, oggi mi metto io un pochettino al microfono invece che al mixer, perché è arrivato, stanno ripartendo i motori. Beh, innanzitutto io volevo fare un piccolo saluto, Simona, una persona che conosci molto bene anche tu, perché stiamo parlando del caro direttore di Global Project, Antonio Pio Lancellotti. Volevo salutarlo perché domenica c'è stata Sampdoria a Bologna, e quindi volevo ringraziarlo per i 3 punti che ci hanno concesso con una partita in cui la Sampdoria praticamente non ha giocato se non negli ultimi 10 minuti dopo che hanno fatto gol. E niente, noi ci avviciniamo sempre più all'Europa, fortuna che ci sono Brescia, Spal e Lecce che salveranno la Sampdoria dalla Serie B. Detto questo,
tu
io
ti sei preso il posto a Sport alla Rovescia per dire questa cosa.
Sì, assolutamente, perché il mio odio verso la Sampdoria è smisurato dopo che nel 1999 lanciarono i rubinetti contro Pagliuca, ma questa è un'altra storia. E allora andiamo a parlare di motori, perché io quando vengo a parlare a Sport alla Rovescia parlo di motori, che è la mia grandissima passione, oltre ovviamente al calcio e al basket. E allora, dopo circa 3 mesi di stop forzato dal coronavirus, riparte quindi il circus della Formula 1. Partiamo dalla Formula 1, Simone, perché poi dopo avrò anche da dire qualcosina sulle due ruote. Non ci sono stati grandissimi stravolgimenti tecnici rispetto a quanto abbiamo già visto nei test di Barcellona a febbraio, e quindi si parte questo weekend con un calendario completamente stravolto e ancora in via di definizione. Allora, iniziamo innanzitutto in Austria, perché questo weekend, domenica 5 luglio e poi anche domenica 12 luglio, si correrà in Austria. Ci sono ben 2 appuntamenti che avranno la doppia gara, come si era già preannunciato durante la primavera. Poi dopo si andrà in Ungheria e poi per un altro doppio appuntamento in Gran Bretagna il 2 e il 9 agosto, poi Spagna, Belgio, Italia, Monza. E per adesso diciamo che il calendario arriva qui a queste prime 8 gare, poi manca solo l'ufficialità, la stiamo aspettando, a dire la verità, in queste ore per vedere per la prima volta il Mugello in Formula 1, quindi il circuito di proprietà della Ferrari dovrebbe debuttare nella massima serie motoristica nel weekend del 13 settembre con la denominazione del Gran Premio della Toscana. Poi dopo ci sarebbe un piccolissimo stop, quindi dopo questa fila di Gran Premi uno dopo l'altro, perché si correrebbe praticamente ogni settimana, e dopo questo
europeo, tra l'altro
tutta un'Europa, esatto. Poi ci sarebbe un altro piccolo step europeo prima di andare probabilmente negli altri continenti, perché ancora non si sa. Quindi dopo questo stop di una settimana si dovrebbe ripartire di nuovo su altre piste. Sochi ad esempio non sembra che sarà inserita nel calendario, perché non rispetta i requisiti sanitari richiesti dalla FIA, quindi prende valore il possibile rientro nel calendario del mondiale del Gran Premio di Germania all'Hockenheimring, seguito poi da un altro debutto in Formula 1 che sarebbe quello del circuito dell'Algarve a Portimão in Portogallo. Dopo questo, la settimana successiva ci sarebbe invece il Gran Premio del Canada, comunque ancora tutto in via di definizione, devono ancora deciderlo. Per il resto del mondiale invece non si sa ancora nulla, purtroppo. L'unica cosa che possiamo dire, Simone, io che facevo il tifo per un rientro di Imola all'interno del mondiale di Formula 1, purtroppo questo non si vedrà. Un piccolo appunto sul versante Ferrari, che probabilmente saranno i nostri ascoltatori, la maggior parte saranno ferraristi, immagino, quindi le ultime dichiarazioni di Binotto, che fa sapere che la vettura che correrà le prime 2 gare allo Spielberg sarà la stessa che si è vista a Barcellona. I primi aggiornamenti saranno quindi disponibili solamente dal Gran Premio di Ungheria del 19 luglio. Detto questo, io manderei una canzone
aspetta, vista la tua esperienza, vediamo se trasformi la tua esperienza in chiaroveggenza.
Okay.
Allora, adesso, sia per adesso che anche per dopo, voglio il nome, il pronostico, magari non dirmi Hamilton, dai, il pronostico, se vuoi, del secondo classificato di quest'anno.
Allora, della mondiale o del primo Gran Premio?
Dai, facciamo del mondiale, poi dimmi,
allora,
anche
del mondiale. Allora, ovviamente non posso dire che Hamilton, ovviamente la McLaren ha un come dire, un potenziale che è veramente eccessivo rispetto agli altri. Se sono potuti concentrare sul DAS e lasciare un po' perdere tutto il resto, vuol dire che sono veramente tanto tanto avanti nello sviluppo della macchina. Per questo Gran Premio non diciamo Hamilton, perché magari avrà un problema al motore. Vedo molto molto bene Max Verstappen insidiato comunque da un Charles Leclerc. La Ferrari la vedo un pelo, nonostante i buoni risultati di Barcellona, ma noi ai risultati dei test estivi non ci pensiamo, perché basta vedere quello che è successo l'anno scorso. Direi che anche per Leclerc la vedo difficile, ma magari un Charles, se le due McLaren hanno un problema, diciamo. Va bene, andiamo a sentirci un brano, poi dopo parliamo di moto mondiale. Dai, questo è Andrew Double K, io lo adoro, questo è Ready to Die. No, non è vero, non è Ready to Die, perché c'è stato un problema nel download, probabilmente. Allora ascoltiamo gli altri, i Bouncing Souls con True Believers, che questa qui invece funziona.
Allora, abbiamo sentito questo bellissimo excursus sulle quattro ruote, togliamone due, perché Pino non ha ancora finito di raccontarci.
No, perché il mondo dei motori sta ripartendo proprio alla grandissima ormai.
Se posso dare un mio giudizio personalissimo, io di quello che mi racconterai adesso sono molto molto più ansioso e
rispetto alle quattro ruote sei più
Io sì.
Allora, abbiamo parlato di Formula 1, parliamo di un mondiale che in realtà era in sordina, ma era già iniziato, perché la prima gara l'8 marzo in Qatar era stata corsa da Moto 2 e Moto 3, non aveva corso la classe regina, cioè la Moto GP, e quindi dopo l'annuncio di inizio giugno del nuovo calendario riparte anche la Moto GP. Dopo lo stop forzato dal Covid-19, adesso si riparte anche con la classe regina, dicevamo, e anche qui è stata scelta la formula dei doppi appuntamenti da parte della Dorna nel calendario che ha elaborato, che contiene massimo 17 gare. E allora, doppio appuntamento a Jerez da partire dal 19 luglio con Gran Premio di Spagna e Gran Premio di Andalusia, anche se in realtà poi il circuito è lo stesso. Poi si va al Gran Premio di Brno, Repubblica Ceca, poi doppio appuntamento anche allo Spielberg per Gran Premio di Austria e Gran Premio di Stiria, poi ancora doppio appuntamento anche a Misano per gli appassionati motociclisti italiani che possono magari andare anche a Misano a vedere. Ah no, scusate, è vero, non potete niente perché sono tutte a porte chiuse, giusto, mi ero dimenticato questa cosa. Comunque il Gran Premio di San Marino, il Gran Premio di Emilia Romagna, poi il Gran Premio di Catalogna, Francia, Aragon e Teruel, entrambe sul Gran Premio, sul circuito di Aragon, poi a Valencia, Europa e Comunità Valenciana. Sono ancora da decidere i quattro Gran Premi extra europei, cioè America, Argentina, Thailandia e Malesia, che comunque saranno confermati entro il 31 luglio. Come dicevamo, sono massimo 17 le gare che possono far parte del calendario. Veniamo un attimo a una scuderia italiana, una moto italiana, cioè alla Ducati. Perché? Perché Andrea Dovizioso domenica è andato a farsi una bella gara di motocross al Gran Premio, una gara di Faenza, insomma, nel campionato motocross dell'Emilia Romagna, e si è fratturato una clavicola, quindi uscito proprio ieri dal Policlinico di Modena dopo un'operazione alla spalla. Sembra che riuscirà comunque a recuperare in tempi record per essere disponibile sulla griglia di partenza il 19 luglio al Jerez della Frontera. Sembra, sempre per rimanere un attimo in casa Ducati, ultima notizia: questa sarà l'ultima stagione nella casa emiliano per Danilo Petrucci, che nel partire dal 2021 affiancherà lo spagnolo Iker Lacuona nel team Red Bull KTM Tech 3, cioè quello non il team proprio ufficiale della KTM, con il semplice colpo compito di far crescere il pilota spagnolo.
Senti, anche quest'anno pensi che sarà il Dovi il rivale principale di Marquez?
Ma io me lo auguro, perché insomma l'altura di una clavicola, anche se puoi recuperare in tempi da record, non è detto che sei già pronto per essere competitivo già dalle prime gare, quindi io me lo auguro anche da ducatista quale sono, ecco.
Ma insomma, dai, io poi ho sempre la mia flebile speranza che possa riuscire a fare qualcosa di dignitoso, per non dire buono, per non dire ottimo, il nostro buon
The Doctor,
dottore,
beh,
che incomincia a avere sempre un anno dopo l'altro, incomincia a metterne insieme sempre di più e incominciano a essere un po' tanti.
Beh,
però
importante comunque la voglia
e il talento,
esatto,
ha già dimostrato di averne,
che ci fa divertire sempre moltissimo. Allora, io saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori di Porta la Rovescia per ridare il mio posto a Luca.
Grazie,
e
Pino, di questa incursione.
Ma grazie a voi di avermi dato questo spazio. Allora vi faccio ascoltare un'altra band che a me piace moltissimo, con cui sono cresciuto. Questi sono i Blink 182, uno degli ultimi brani, Dark Side. She's a girl just in black from another world. Listen, breathe like a girl from another world. She don't know my name. She don't have the time of day. Celebrate, medicate till we numb the pain. In the sun, it's still dark like it always rains. She don't feel the same. She don't have the time of day. And I wait, 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 and I wait for her. And I wait, 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 and I wait for her. To what could have been. Her cloak and dagger mouth tastes like medicine. She won't last the night. Spread out in the neon light. You would leave, but you need me to numb the pain. You're possessed and you slept through another day. You don't feel the same. And I don't have the strength to stay. I wait and I wait and I wait and I wait.
I'm going to the dark side with you. I'm going.
E allora eccoci tornati di nuovo in diretta. Abbiamo salutato Pino, è tornato qui con noi Luca. Noi vi vogliamo ricordare che domani ci sarà la Pedro Summer Edition di Radio Sherwood, perché Radio Sherwood appunto si sposta al Pedro per un po' di chiacchiere con voi. Ci saranno i nostri Antonio e Davide a condurre e a raccontarci un po' di varie novità di più ambiti. E ascoltateli, mi raccomando. Ci sarà poi, a seguito del nostro programma radio, un po' di DJ set a cui speriamo verrete in molti.
Sì, sarà condotto da Mattia Di Carlo, forse vi ricorderete di lui per On the Road Again, che è sempre andato su questo flusso, perché avrei detto su questi schermi, ma noi non siamo una web TV, almeno in questo momento, e torneremo ad esserlo presto.
E meno male, visto quanto siamo sudati per il caldo che c'è in questo posto.
Sì, in realtà ragazzi, vi state perdendo una situazione bellissima, perché stiamo facendo radio in una maniera che qui dentro sarebbe proibitissimo, cioè rispettiamo tutte le norme Covid, per questo io sono uscito mentre c'era Pino, bla bla bla, ma trasmettiamo con le finestre aperte e quindi devo regolare i volumi, se no sentireste il simpatico fiumicello che passa qui sotto.
Quindi ecco, se sentite cani o clacson, cose del genere, è normalissimo, siamo noi che abbiamo...
Tra qualche minuto sentirete le campane che detteranno le 8:30, questo per ricordare che siamo in diretta. Infatti la Lazio sta perdendo 1-0 col Torino, sempre per ricordare che siamo in diretta e lo siamo davvero. Ma parliamo adesso della questione degli allenatori. Allora, ogni tanto questa notizia riciccia fuori. Secondo uno studio condotto anche durante il periodo del Covid, era stato fatto in previsione del mondiale, attualmente fra i maggiori campionati del mondo, non sto parlando solamente quindi dei 5 principali campionati, ma di tutto il mondo, c'è una percentuale di allenatori di colore bassissima, la percentuale è il 5%, praticamente nessuno. Questo perché? Perché le società non li vogliono, non li prendono, soprattutto i giocatori di origine africana, hanno avuto una formazione o calcistica o di nascita africana. Pensate ad oggi ai mondiali di calcio, in cui, voglio dire, c'è la gente da tutto il mondo, gli allenatori di colore fino adesso che hanno partecipato sono stati 3. Uno, lo ricorderete, era l'allenatore del Senegal, Papa Diop, 4 anni fa, quasi 5 ormai. In questo mondiale ce ne dovrebbero essere stati altri 3, quindi raddoppiando praticamente la quota, ma è stato rinviato.
Questo perlomeno è un dato un po', diciamo, rassicurante.
Rassicurante, sì. Allora, una serie di grandi calciatori, di grandi nomi del calcio, in primis Lilian Thuram, si sono lamentati di questa cosa e hanno fatto anche un esposto alla CONCAF, la Federazione Africana, proprio perché la CONCAF era una delle parti più rappresentative, in quanto per anni e anni le federazioni africane hanno preferito chiamare allenatori europei, dicendo che erano allenatori migliori. Poi si sentono anche tutta una serie di cose, di blasfemie, che ad esempio che Clarence Seedorf non capisce niente di calcio. Mo io voglio dire, te può piacere, puoi essere invidioso che c'ha una nerchia di 35 centimetri, questo è un dato reale da confermato, ragazzi, non è che stiamo facendo pubblicità, però si chiamava il professore, calcisticamente si chiama il professore, cioè, e de pallone ne capisce a fracchi. Questa cosa speriamo che calerà, ma anche perché un dato interessante che se noi andiamo a incrociare questi due paralleli, più o meno il 25% dei calciatori della massima serie, parlando dei 5 campionati maggiori, sono di colore, però poi non vengono presi come allenatori. Un'altra lamentela maggiore del fatto di questa cosa è che spesso vengono preferiti a questi allenatori, anche quelli che hanno già una carriera avviata, tipo Diop del Senegal, calciatori alla prima esperienza. Prendete i casi del Milan, ad esempio, che appunto ha fatto allenare Seedorf, ma dopodiché ha preferito tutti gli allenatori di primo acchitto. Una serie, alcuni che hanno poi dato risultati brillanti, come Gattuso, come Filippo Inzaghi. Ah sì, ne parliamo dopo magari, del Benevento.
Eh sì,
perché è una cosa di cui bisogna parlarne.
Filippo Inzaghi è un po' l'eroe di queste giornate.
È un eroe di giornata. Però ad esempio anche Christian Brocchi, che adesso sta facendo benissimo in Serie C. Ma di questa cosa ne butteremo fuori magari un articoletto nei prossimi giorni su Sport alla Rovescia, sul nostro blog, che ricordo www.sportallarovescia, perché è un argomento scottante di cui spesso e volentieri le società calcistiche non vogliono proprio parlare, anche perché facciamo una cosa parallela: l'ultima volta che gli abbiamo chiesto qualcosa di simile sulle donne ci hanno detto ma come, gli abbiamo pure dato i soldi a ste quattro lesbiche, ma che stata di. Questo è tutto e adesso ci sentiamo una canzone. Questa l'hai scelta tu, vero?
Sì, questa, vabbè, è un classicone famosissimo, diciamo che direttamente dagli anni 80. Loro sono gli Uh-huh e questa è Take On Me. Siamo tornati proprio di sorpresa, così, di balzo. E siamo tornati per darvi altre notizie sportive, un po' così, come prima.
Vabbè, siamo una trasmissione sportiva, non è che certo. Possiamo... Cioè, se volete vi diamo anche quelle del traffico, ce l'ho, però...
se volete possiamo pure raccontarvi quello che mangeremo questa sera, ma siccome
cosa mangi sicuri, stasera?
Ancora non lo so, devo decidere.
Ah, io la ratatouille.
Quella.
C'ho le verdure.
Trattiamo bene.
No, c'ho le verdure avanzate, le devo per forza far fuori, sennò fra due giorni vengono a bussarmi in camera.
Ecco, queste sono le cose che vogliono sapere quelli che ci ascoltano.
Non credo.
Quindi torniamo a parlare di sport, va. Parliamo di una dimissione importante, altolocata nel mondo del calcio italiano, perché Damiano Tommasi, ex calciatore, nonché a questo punto ex presidente dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha rassegnato le sue dimissioni, anticipando così la fine del suo terzo mandato come presidente. Il nuovo presidente reggente, quindi semplicemente fino alla fine di questo mandato, sarà Umberto Calcagno. Tra i candidati per la successione, tra l'altro, c'è anche Marco Tardelli, una vecchia conoscenza del calcio italiano, e tanti altri, insomma, vedremo. Ancora non c'è nessun pronostico su chi prenderà il posto ufficiale di Damiano Tommasi. Da dire comunque che Tommasi non avrebbe potuto ricandidarsi, non avrebbe potuto fare un quarto anno di mandato, quindi diciamo le sue dimissioni sono arrivate. Non sappiamo bene il motivo, perché non abbia voluto fare questi ultimi mesi di fatto da presidente. Saranno forse motivi suoi personali, magari dovuti alle questioni Covid, non lo sappiamo, però comunque Tommasi non lo vedremo più così in giacca e cravatta a fare la figura del presidente.
La presidenza di Tommasi è stata comunque un'ottima presidenza, si è preoccupato di un sacco di problemi, soprattutto si è preoccupato tantissimo della situazione delle leghe minori, si è interessato tantissimo al calcio femminile. Diciamo che è stata una presidenza da... come presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, è veramente importante, veramente a tutto tondo. Ci ha dato anche a noi, come Sport alla Rovescia e come Polisportive di Padova e non solo, un'importante mano nella campagna We Want to Play, campagna volta a regolarizzare giocatori con un passato migratorio. E diciamo che è stato proprio quello che noi vorremmo da un presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Saremo sì. A vedere, speriamo che ci dica così bene anche la prossima volta.
Già, verissimo, Tommasi si è sempre dimostrato molto molto vicino anche agli ambiti un po' più sociali e non soltanto quelli economici o strettamente sportivi, ecco. Andiamo a parlare adesso di Benevento, perché l'associazione Benevento Calcio torna in Serie A. Torna in Serie A con varie giornate d'anticipo, 7 giornate d'anticipo, sotto la guida del grandissimo Pippo Inzaghi, che forse, speriamo, avrà una seconda chance di fare bene una terza chance di fare bene in Serie A, perché lui in Serie B è sempre andato benissimo con Venezia e adesso con Benevento. In Serie A ha sempre scricchiolato un po', ricordiamo le esperienze con il Bologna e col Milan. Il presidente Vigorito e il DS Pasquale Foggia, forse qualcuno ricorda questo nome come ex calciatore, hanno chiaramente esultato dopo questa storica qualificazione, storica non in quanto, cioè comunque il Benevento era in Serie A fino a 2 anni fa, però appunto perché è arrivata con 7 giornate d'anticipo e ha stracciato record su record. Vigorito, tra l'altro, il presidente ha deciso di regalare la prima giornata del prossimo anno allo stadio ai tifosi, che i tifosi che andranno allo stadio non dovranno pagare il biglietto l'anno prossimo. Bella iniziativa del presidente Vigorito.
Quindi un applauso alle streghe volanti. Sì, Benevento secondo me se lo meritava veramente, anche perché a parte che era una bella corazzata per fare questa Serie B, erano belli cazzuti come squadrone. Anche a Pippo Inzaghi, che tutto sommato ha sfatato una serie di critiche che gli erano state mosse, soprattutto negli ultimi anni.
Sì, soprattutto dopo l'esonero con il Bologna, diciamo che ha dovuto ripartire un po' come allenatore con poco credito, se l'è ripreso tutto e anche di più con questa esperienza magnifica al Benevento. Speriamo di rivederlo sulla panchina di Serie A l'anno prossimo. Cambiamo un attimo sport, perché annunciamo che è stata ufficialmente cancellata la maratona di New York a causa del Covid. Come probabilmente sapete, la situazione negli Stati Uniti è ancora abbastanza problematica. La maratona, che era prevista per novembre di quest'anno, è stata ufficialmente cancellata. Il sindaco di New York, De Blasio, ha affermato che questa corsa comunque è un'icona e rimarrà un'icona della città, ma ha voluto fare un plauso a chi ha anteposto la salute dei corridori allo spettacolo. Su questo non possiamo che accodarci alle parole di De Blasio.
Un bel gesto anche di fronte a quello che vediamo, tante scene, tante piazze d'Italia in cui la gente si abbraccia, si lecca, si bacia per motivi futili, anche per fare proteste razziste, tipo che è successo a Mondragone l'altro giorno. E comunque dispiace molto, anche perché è veramente un grande simbolo. E in tutto questo, din don, din don, din don, vi interrompo da Torino perché ha segnato la Lazio di Ciro Immobile. Questo sempre a ricordarvi che siamo in perfetta diretta. Peccato, perché ce l'ho contro a Fantacalcio, poteva segnare chiunque altro, ero felice uguale.
Va bene, tornando a noi, ricordiamo insomma l'importanza di questa maratona, che ormai è probabilmente, anzi sicuramente, la maratona più famosa del mondo. Pensate che l'anno scorso hanno partecipato più di 50.000 persone, 50.000 runners a questa maratona, un numero enorme, e questo spiega il motivo per cui quest'anno la maratona non si poteva fare.
Leggo adesso direttamente da internet che per i gruppi organizzati che partecipano alla maratona sono previsti comunque una serie di rimborsi, e proprio perché segnalare che è un evento di quelli in cui maratoneti professionisti e non professionisti partecipano dall'Italia e da tutto il mondo a questa importante gara.
Sì. Ormai era tantissimi anni che si faceva, l'edizione 2020 verrà ricordata come un'edizione che non è stata fatta. Ci dispiace, ma d'altronde è effettivamente un evento che comprendeva così tante persone, effettivamente è meglio che sia così. Salta anche tra l'altro la maratona di Berlino, che doveva essere stata fatta il 5 settembre, certamente non importante come quella di New York, ma altro evento, diciamo versione europea della maratona newyorkese. Ci dispiace, ma va bene così. Ora abbiamo quasi finito, ma non finito del tutto, torneremo tra poco. Loro sono i Maneskin e questa è una cover del nostro caro amico Caparezza con Vengo dalla Luna.
Io vengo dalla luna che il cielo vi attraversa e trovo inopportuna la paura per una cultura diversa. Che su di me riversa e la tua voglia perversa ed arriva al punto che quando mi vede sterza e vuole mettermi sotto suo signor rotto, che si fa panto del santo attaccato sul cuscotto e non ha capito che sono disposto, man, a stare sotto, man, forse nemmeno quando fotto, yeah man. Ma torna al tuo paese, sei diverso, è impossibile, vengo dall'universo perché l'ha rotto perso. Che vuoi che ti dica, amico, tu sei nato qui perché qui ti ha partorito una figa. In che saresti migliore, fammi il favore, compare, qui non c'è fare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stato io. Non provengo da nazione alcuna, ma io sì, ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna, ma io vengo. Perché ti foto il lavoro, perché ti foto la macchina, o ti foto la tipa sotto la luna. Ma cosa vuoi che sia poi? Non è colpa mia se la tua donna di cognome fa pompilio come Numa. Ehi, dici che sono brutto, che puzzo come un ratto, amico sei un coatto e soprattutto non sei col Newman. E non mi tocca che distriscio la tua fiction e piscio sul tuo show che fila liscio come Truman. Ehi, ho nostalgia della mia luna leggera, ricordo la sera, le stelle di una bandiera. Ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era, era, era. Subito ti riempiamo di ninoli da subito in cambio del tuo stato di libero suddito. No, è una proposta inopportuna. Tieniti la terra, uomo, io voglio la luna. Io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono pazzo, io non ti porto yalla né fortuna, ma io sì ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna, ma io.
È stato facile per me trovarmi qui, era un ospite inatteso, peso indesiderata, rese complici i satelliti che riflettono un benessere artificiale, sì artificiale, ehi, luna sotto la quale parlare d'amore, tu scaldati in casa davanti al tuo televisore,
la verità nella tua mentalità è che la fiction sia meglio della vita reale, che invece è imprevedibile e non è il frutto di qualcosa già scritto sul libro che hai già letto tutto. Ma io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna, io vengo dalla luna, io vengo dalla luna.
Chissà come la giudica Caparezza questa versione roccheggiante così della sua iconica Vengo dalla Luna.
Glielo chiedo la prossima volta che viene a Sherwood, tanto tutte le volte che viene a Sherwood me lo fanno intervista a me, io arrivo là con un...
Poverino, eh.
No, con 10 domande gliele faccio, lui mi risponde tutt'altra cosa, sembra una conversazione fra due psicopatici, perché uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, poi lui mi chiede delle cose a me e io gli rispondo tutt'altra cosa rispetto a quello che mi ha chiesto lui, e poi la cosa strana è che ce le chiedono queste sono le uniche interviste che ci chiedono indietro i manager, dice no ma dammela che la faccio girare, e tu dici ma boh. Mi è venuto in mente solo perché il buon Gianluca Pino Pizzotti, regista capo supremo della radio, ha postato ieri una foto dell'altro anno del concerto di Caparezza, che era stato proprio ieri, due anni fa suonava Caparezza al parcheggio nord dello Stadio Canio, che non ci manca assolutamente, perché noi siamo già mentalmente al 2021. Infatti,
è una bugia perché ci manca tantissimo, ma sì, è giusto che dire che pensiamo così
soprattutto perché se voi andate sull'internet trovate tutti già gli tutti buona parte degli appuntamenti dell'anno prossimo, quindi non cominciate a dire ah non lo sapevo, l'avete detto tardi.
Siamo buttati avantissimo,
siamo avantissimo, e infatti diamo un po' di annunciazioni perché siamo in chiusura di puntata. Ricordiamo naturalmente, come ha detto il buon Simon, che domani c'è la Pedro Summer Edition, quindi tutti al CSO Pedro perché c'è la radio e quindi veniteci ad ascoltare a noi, poi c'è DJ set e tante cose, ma non solo. Allora, volevo anche annunciare la piazza di domani, perché domani alle 18 ci vediamo tutti a Porta Savonarola, a Padova, perché non festeggia, non celebra, si ricorda il ventennale degli attacchi israeliani in Cisgiordania, e quindi abbiamo lanciato una piazza, una manifestazione insieme agli Abbasi di Bézé, l'associazione che fa sede qui in radio Vicolo Pontecorvo 1A, quindi 18 per dare la solidarietà al popolo palestinese, per raccontare che quello che succede a Gaza oggi è una vergogna, perché noi come radio ci siamo spesi, anche come trasmissione, più volte per la causa palestinese. È giusto esserci, è importante esserci, quindi domani ci vediamo alle 18 in Porta Savonarola e poi andiamo a farci tutti i birrini di questo mondo al CSO Pedro. Molto rapidamente, altri appuntamenti che vi volevo dare, no, seguitevi quello che è il report della manifestazione delle maestranze dello spettacolo, perché ci riguarda specificatamente, in quanto noi campiamo dello spettacolo, almeno questa radio e quello che state ascoltando campa dello spettacolo, che è stata fatta sabato, è stata seguita per noi da Nando e da Jacopo Pisiri, forse vi ricorderete di lui per la bellissima trasmissione durante la quarantena in cui ci parlava di musica barocca e di opera lirica. Ma allora, dai i nostri contatti per favore.
Ma allora, sono in realtà Radio Sherwood e tutto quello che possiamo metterci dopo. Abbiamo i contatti Facebook, contatti Instagram, contatti della pagina nostra, Radio Sherwood, e ovviamente Sport alla Rovescia, .it. E andate anche non solo ad ascoltarci, quello assolutamente lo fate già, ma anche a leggere qualcosina, perché quando sentite tutte quelle cose che vi diciamo un po' particolari, che magari avreste voglia di saperne un pochino di più, perché comunque sono tematiche che difficilmente se ne sente parlare così al bar con gli amici, ecco, andate a leggervi qualche articoletto molto molto carino della nostra pagina di Sport alla Rovescia, e siamo sicuri che vi piacerà.
Ora, detto ciò, siamo in chiusura.
Siamo direi arrivati proprio alla fine. Dobbiamo salutare anche questa settimana. Noi vi lasciamo al buon Pino, che tra poco tornerà a farvi sentire la sua voce e la sua musica con Deadline. Noi invece ci rivediamo la prossima settimana.
Ci vediamo martedì prossimo. Intanto vi invito anche ad ascoltare la nostra radio durante tutto il giorno, perché stiamo uscendo con tutto il nostro nuovo palinsesto, con tutte le musichette che ci mandano qui in radio. Sei un musicista, stai in CD dischi, fai roba, mandaci il disco qui in radio che magari te lo facciamo girare e almeno ti arrivano un par di soldi dalla SIAE. Detto ciò, vi salutiamo tutti con questo pezzo che si intitola Am and Me. Lo so che è sbagliato, ma anzi no, e ve lo spiegherà Lucio Leoni. Ciao ragazzi, martedì 30 giugno, ultimo giorno di giugno. Ciao Simon.
Ciao.
La mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Istat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 30 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché era ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pulcino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una scuola media di Monte Rotondo, era al contempo la babysitter del figlio di Napolitano, nostro ex presidente della Repubblica. È stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Montemario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci ha esposo in mano il computer, ci ha esposo in mano internet, ci ha esposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sappiamo fare eventi e invitare la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di Canta mio diva del Pelide Achille, lira funesta che infiniti addusse
Lucia di Achille.
E il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una Acheo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. In fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a pane e Nutella. Pane, tu potrai avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti, ogni volta che ce lo danno sostanzialmente se mettiamo a piangere. Solo che mamma ci si incula più perché ha capito che a differenza sono i soldi, se li beviamo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccano mio padre i conti, se sta sputtando tutto, in fondo è pure giusto, ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei spicci. Pensione. Dice ma io contributi bimba boh, e no bello mio non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo a ripristinare il sistema, no è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a magna in testa. Fatto e porca il colo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, dei quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro, mi dispiace. Generazione pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a portare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con.
Quando ero in Russia.
Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva da averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato, giocato, giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E siamo giocati e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e mo non sapevo manco più parla. E quando ci provamo, ecco quello che esce fuori, un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demortire. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, è la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum Marley, c'è Colò e Paolo Bonoli, stanno sotto famiglia. Loro hashtag, tag, skills, flickers, si capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il tenenza, ci siamo anche accorti, eravamo troppo appegliati a piangere, vabbè, oh!